Andiamo nelle nostre Bibbie al libro di Prima Corinzi, capitolo 11. Prima Corinzi, capitolo 11, leggiamo versetto 23 a 26. Qui abbiamo il passo in cui l'Apostolo Paolo ci insegna come i bambini più piccoli che vogliono scendere nel nido possono. Allora, qui l'Apostolo Paolo ci insegna come osservare la cena del Signore. La cena del Signore sarebbe quell'ultimo pasto che Gesù Cristo ha mangiato insieme con i Suoi apostoli. E mangiando questa ultima cena insieme con i Suoi apostoli, Lui gli insegna che dopo che Lui era andato via e in paradiso, che non sarebbe più stato fra di loro, di continuare a osservare quella cena per ricordare Lui, soprattutto per ricordare il suo corpo, il suo sangue e la sua morte. E l'Apostolo Paolo ci dà qualche insegnamento riguardo questo fatto nel 1 Corinzi capitolo 11 e versetto 23. Leggiamo: poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringrazio per la tua parola. Chiedo la tua mano di aiuto tramite il tuo Spirito Santo stamani, mentre consideriamo queste cose, per capire bene quello che Gesù Cristo ha fatto per noi. Padre, io prego che ascolteremo queste parole con delle cuore e con delle menti aperte e che tramite quello che vediamo qui dalla tua parola noi saremo cambiati, che possiamo avvicinarci, accostarci più a te tramite quello che vediamo dalla tua parola. Chiedo un'altra volta l'aiuto del tuo Spirito Santo in tutti noi per capire e poi mettere in pratica le cose che vediamo qui. Lo prego nel nome di Gesù Cristo. Amen. Vediamo qui, in questo passo, la parola diverse volte memoria, che dovremo prendere il calice con del succo e berla in memoria di Gesù Cristo e poi prendere il pane e mangiarlo in memoria del corpo di Gesù Cristo, ricordandoci la morte di Gesù Cristo, ricordandoci come il suo corpo è stato spezzato per noi, ricordandoci come il suo sangue è stato sparso per noi, ricordandoci come la sua morte era per noi, al nostro posto. E voglio dire che stamani il discorso sarà un discorso commemorativo dell'opera di Gesù Cristo e quello che Lui ha fatto per noi. Voglio considerare, vedremo tanti passi stamani per ricordarci del corpo di Gesù Cristo, per ricordarci del sangue di Gesù Cristo e per ricordarci della morte di Gesù Cristo. Vedremo tanti passi dalla Bibbia e vedremo un tema che è costante riguardo il discorso del sangue, corpo e morte di Gesù Cristo, che è stato per noi, cioè in sostituzione per noi. Il suo corpo al posto del nostro corpo, il suo sangue al posto del nostro sangue, la sua morte al posto della nostra morte. E voglio considerare un attimo l'idea di un sostituto. Voglio ricordare anche la situazione in cui ci troviamo. Andiamo un attimo a Romani, capitolo 5, e versetto 12. La Bibbia dice: perciò, come per mezzo di un solo uomo, il peccato è entrato nel mondo, e qui si tratta di Adamo, che ha fatto il primo peccato, e così il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, e così la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Questa è la condizione in cui si trova l'umanità, questa è la condizione in cui tu ti trovi, e tutti quelli che ti hai intorno ti trovano. Tutto il mondo si trova purtroppo nel peccato. Il peccato è entrato per mezzo di un uomo. E se leggi questo passo, capitolo 5, tu vedrai che il peccato è stato anche risolto tramite l'opera di uno, un sostituto, Gesù Cristo. È possibile un sostituto per quanto riguarda la situazione in cui ci troviamo? Dio l'ha stabilito all'inizio con Adamo ed Eva, che lui ha coperto la vergogna del loro peccato uccidendo un animale, e le ha fatto con le pelle di questo animale ucciso, ha fatto dei vestiti per coprire la vergogna del peccato di Adamo ed Eva, diciamo un sostituto per quanto riguarda il loro peccato. Andando più avanti nelle scritture, nel Vecchio Testamento, Dio stabilisce un sistema intero di sacrifici di animali che sarebbero stati, fra virgolette, sostituti per quanto riguarda il sacrificio che ci vuole per il peccato. La morte è il salario del peccato, come è scritto nella Bibbia. Vedremo più tardi nel libro di Ebrei che senza spargimento di sangue non c'è perdono per il peccato. E Dio così ha stabilito un sistema di sacrifici nel Vecchio Testamento, sacrifici di sangue che sarebbero stati il sostituto per i peccati del popolo. Andiamo un attimo ad Ebrei capitolo 9. Studiando per fare questo discorso, quasi ho deciso di stare solo in Ebrei, capitolo 9 e 10. Potremmo aver fatto tutto il discorso da questi due capitoli, volendo, e sarebbe bello farlo. Oggi uso tanto, mi appoggio tanto su questi due capitoli, anche se tutto il discorso non viene solo da qui. Ma Ebrei capitolo 9, versetto 6 e 7 dice questo: or essendo queste cose disposte così, i sacerdoti entravano continuamente nel primo tabernacolo per compiere il servizio divino, ma nel secondo entrava soltanto il sommo sacerdote una volta all'anno, non senza sangue, che egli offriva per se stesso e per i peccati di ignoranza del popolo. Cioè Dio aveva stabilito nel Vecchio Testamento questo sistema di sacrifici per i peccati dei preti, per i peccati del sacerdote e per i peccati del popolo. E Dio così stabilì che un sostituto è possibile, però queste cose erano insufficienti, perché è scritto chiaramente in questo passo che è impossibile con il sangue di capre e buoi togliere il peccato. Ci voleva un altro sostituto, un altro permanente. E vediamo in quei versetti che abbiamo letto ora che il sacerdote entrava ogni anno per fare questi sacrifici, perché non erano sufficienti. Torniamo a Romani capitolo 5 e versetto 8. Tenete la mano sempre in Ebrei capitolo 9 e 10, perché torneremo lì. Ma voglio leggere un attimo Romani, capitolo 5, versetto 8, che dice questo: ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Se la domanda è questo, è possibile un sostituto? Se noi siamo tutti condannati alla morte a causa del nostro proprio peccato, che il salario del peccato è la morte, è possibile che un altro può morire per me? Se è scritto nella Bibbia che senza spargimento di sangue non c'è perdono per il peccato, è possibile che un altro potrebbe spargere il suo sangue per me? La Bibbia ci insegna chiaramente che Gesù Cristo è stato il sostituto riconosciuto da Dio, che ha dato la sua propria vita per noi. Il sacrificio di Cristo poi è parecchio superiore a quello del Vecchio Testamento. Leggiamo ora Ebrei capitolo 10, versetto 10 a 12, che ci spiega che il sacrificio di Cristo era sufficiente, fatto una volta per sempre, per togliere i peccati di tutti, e che non si deve ripetere sempre il sacrificio di Gesù Cristo. E qui voglio sottolineare una cosa, una piccola parentesi. Abbiamo qui davanti il succo di uva e il pane che useremo più tardi per ricordare il sangue di Cristo e il corpo di Cristo che è stato dato per noi. Questo non è un sacrificio del corpo e sangue di Gesù Cristo, è giusto una cosa per ricordarci. Questo non risacrifichiamo Gesù Cristo facendo questa cosa. Quello che ha fatto 2000 anni fa era sufficiente una volta per sempre, per tutti i peccati di tutti gli uomini, per tutti i tempi. Ebrei capitolo 10, versetto 10 a 12, dice questo: per mezzo di questa volontà noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Questo sostituto del corpo, sangue e morte di Gesù Cristo era sufficiente, bastava una volta il sacrificio di Gesù Cristo. Versetto 11: mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno ministrando e offrendo spesse volte i medesimi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, egli invece, cioè Gesù Cristo, dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati, si è posto a sedere alla destra di Dio. La domanda per noi stamane è questo: è possibile che un altro interviene in sostituzione per noi? E la risposta è sì. Dio ha sempre fatto così, sin dall'inizio ha intervenuto con un sostituto e finalmente, una volta per sempre, ha intervenuto 2000 anni fa con un unico sacrificio che è stato sufficiente per tutti i peccati di ogni uomo, in ogni tempo, in ogni luogo, per sempre. E Gesù Cristo è il sacrificio sostituto per noi. Allora, voglio sottolineare un contrasto fra quello che succedeva nel Vecchio Testamento e quello che noi faremo qui stamani, osservando la cena del Signore e per ricordare il corpo, sangue e morte di Gesù Cristo. Stiamo in Ebrei capitolo 10, versetto 1 a 3. La Bibbia dice: la legge infatti, avendo solo l'ombra dei beni futuri e non la realtà stessa delle cose, non può mai rendere perfetti quelli che si accostano a Dio con gli stessi sacrifici che vengono offerti continuamente anno dopo anno. Altrimenti si sarebbe cessato di offrirli, perché gli adoratori, una volta purificati, non avrebbero avuto più alcuna conoscenza dei peccati. E qui sta spiegando perché era necessario fare i sacrifici in continuo nel Vecchio Testamento, e li facevano in continuo per centinaia di anni. Il popolo ebraico faceva questi sacrifici per il peccato perché non erano sufficienti. quindi dovevano essere ripetuti sempre. Versetto 3, in quei sacrifici invece si rinnova ogni anno il ricordo dei peccati. Una volta nel Vecchio Testamento anche loro dovevano ricordare, come noi stamani ricorderemo il sacrificio di Gesù Cristo, anche loro dovevano ricordare qualcosa, ma guarda cosa ricordavano loro. Loro dovevano ogni anno e spesso ricordare il peccato, e quel sacrificio funzionava per fargli ricordare la condizione in cui erano nei loro peccati. Ma guardiamo a quello del quale noi ricordiamo stamani, versetto 10 e 12. Lo ripeto, per mezzo di questa volontà noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Cristo, di Gesù Cristo, fatto una volta per sempre. E noi stamani non siamo qui per ricordare il peccato, siamo qui per ricordare il sacrificio fatto una volta per sempre per il peccato. I giudei nel Vecchio Testamento dovevano sacrificare costantemente questi animali per ricordare il peccato che facevano, il peccato in cui si trovavano. Invece il nostro sacrificio che noi ricordiamo stamani, lo ricordiamo la grazia, il fatto che il nostro peccato è stato perdonato e che il sacrificio è stato fatto una volta per sempre. Versetto 12, egli invece, dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati, si è posto a sedere alla destra di Dio. Loro dovevano ricordare i loro peccati, noi invece ricordiamo il sacrificio per i nostri peccati, che è stato unico, una volta per sempre. Così voglio, e rileggeremo questi versetti dal libro di Ebrei, e ripeto, qui il discorso di ricordare, commemorare il corpo, il sangue e la morte di Gesù Cristo è una cosa che non si può approfondire completamente in un discorso. Potremmo vedere tante cose dalla Bibbia, ma stamani ci proviamo un po' a commemorare e ricordare il sacrificio di Gesù Cristo sulla croce, il suo corpo, il suo sangue e la sua morte fatto per noi. Voglio considerare in primo luogo in memoria il corpo di Gesù Cristo e il dolore che ha sofferto. Per diventare un sacrificio, Cristo doveva prima prendere un corpo. Siamo al punto dell'anno che celebriamo, festeggiamo il fatto che Dio scende qui su questa terra e prende un corpo di un essere umano, l'incarnazione di Dio, cioè Gesù Cristo scende, il Figlio di Dio, Dio stesso scende da paradiso qui in questo mondo e prende il corpo di un essere umano. Perché? Apposta per diventare il sacrificio per i tuoi peccati. Senza quel corpo non ci poteva essere il sacrificio dei peccati. E quel corpo ha sofferto tutte le sofferenze della vita di un essere umano. Ha sofferto la fame, ha sofferto il caldo, ha sofferto il freddo, ha sofferto tutto quello che il tuo corpo ha mai sofferto in questo mondo. Consideriamo che Gesù Cristo in paradiso non soffriva niente, e per scelta sua lui scende qui a prendere un corpo che soffriva tutte le stesse sofferenze, tentato anche nel peccato, mancanza di cose nella vita che gli serviva, e ha sofferto tutto questo per te. L'unica cosa che Gesù Cristo non ha sofferto nei primi 33 anni della sua vita è la colpa del peccato. Noi spesso in questa vita soffriamo le conseguenze delle nostre scelte peccaminose. Gesù Cristo non ha sofferto queste cose nei 33 anni della sua vita, però alla fine, e pensate su questo, voi sapete che significa sentire la colpa del peccato nel tuo corpo, perché l'abbiamo tutti sentito, questa colpevolezza del peccato, quando siamo stati convinti dei nostri propri peccati. E vivere nel peccato è una cosa buio, è una cosa doloroso, avere il senso di colpa per il peccato. Gesù Cristo non ha avuto questa sofferenza nei primi 33 anni della sua vita, perché era senza colpa, senza peccato. Però la Bibbia ci insegna che al momento che il suo corpo è stato messo su quella croce, Dio ha messo su Gesù Cristo il peccato di ogni uomo, in ogni tempo della storia, in ogni momento della storia. Ogni peccato che tu hai mai commesso, Gesù Cristo ha sentito il peso di quel peccato su se stesso, ha preso su se stesso la colpa del tuo peccato. Potete immaginare se tu dovessi in questo momento sentire tutta la colpa per ogni peccato che tu hai mai commesso nella tua vita, quel senso di buio, dolore e colpa per il peccato, ma non solo i tuoi peccati. Gesù Cristo ha sentito la colpa in quel momento che lui era sulla croce. Lui ha sentito la colpa del peccato di tutta l'umanità, di ogni omicidio mai fatto. Ha sentito la colpa, il peso di questo peccato sulle sue spalle. L'ha sentito il buio e il dolore di quel peccato di tutta l'umanità. Lui l'ha sentito addosso le sue spalle e l'ha fatto per te, affinché tu non dovessi vivere nella colpa del tuo proprio peccato. Voglio leggere Ebrei capitolo 10, che ci racconta, abbiamo già letto un po' questi versetti, però ora voglio leggere da versetto 1 a versetto 10 per vedere precisamente com'era questa scelta di Gesù Cristo di venire qui, scendere qui e prendere un corpo e darlo in sacrificio per te. La legge, infatti, avendo solo l'ombra dei beni futuri e non la realtà stessa delle cose, non può mai rendere perfetti quelli che si accostano a Dio con gli stessi sacrifici che vengono offerti continuamente anno dopo anno, altrimenti si sarebbero cessato di offrirli, perché gli adoratori, una volta purificati, non avrebbero avuto più alcuna coscienza dei peccati. In quei sacrifici, invece, si rinnova ogni anno il ricordo dei peccati, poiché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga il peccato. Eravamo disperati, senza speranza. Perciò, e qui interviene Gesù Cristo, entrando nel mondo, egli dice, cioè Gesù Cristo dice, tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. E Gesù Cristo dichiara di essere il corpo preparato da Dio per diventare il sacrificio per i peccati dell'umanità. Tu non hai gradito né olocausti né sacrifici per peccato, cioè in riferimento a tutto quello che succedeva nel Vecchio Testamento. Allora io ho detto, ecco, io vengo. Gesù Cristo, vedendo la situazione senza speranza che era nel mondo a riguardo del peccato, che non era possibile risolverlo in modo sufficiente col sangue di sacrifici di animali, dice, ecco, io vengo. Nel rotolo del libro è scritto di me, io vengo per fare, oh Dio, la tua volontà. Dopo aver detto, tu non hai voluto e non hai gradito né sacrificio, né offerta, né olocausti, né sacrifici per il peccato che sono offerti secondo la legge, egli aggiunge, ecco, io vengo per fare, oh Dio, la tua volontà. Egli toglie il primo per stabilire il secondo, per mezzo di questa volontà, cioè per mezzo della volontà di Gesù Cristo di venire qui. È scritto, per mezzo di questa volontà noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. E guarda, vi ho detto che in tutti i passi che vedremo stamani sarà evidente che quello che Gesù Cristo ha fatto col suo corpo, col suo sangue, con la sua morte è stato sostitutivo per te e per me. Noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo. Voglio leggere Colossesi, capitolo 1. Colossesi capitolo 1, versetto 19 a 22, la Bibbia dice: perché è piaciuto al Padre di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare a sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di Lui dico tante le cose che sono sulla terra, tanto quelle che sono nei cieli, e voi stessi che un tempo eravate estranei e nemici nella mente con le vostre opere malvagie, ora vi ha riconciliati nel corpo della sua carne mediante la morte, per farvi comparire davanti a sé santi, irreprensibili e senza colpa. Questo è quello che il corpo di Gesù Cristo ha fatto per te. Leggiamo ora, avevo scritto qui 1 Pietro 2:24, ma saltiamo quello, andiamo subito a quello che io credo di essere il passo più pesante riguardo questo fatto che Gesù Cristo ha fatto per noi, e quello è Isaia capitolo 53. Voglio leggere tutto il capitolo e non faccio commento perché le parole sono già forti come scritti qui. Isaia 53, e leggiamo queste cose per ricordarci del corpo di Gesù Cristo. Non è scritto qui il nome di Gesù Cristo, ma sappiamo bene che questo è stato una profezia da parte di Isaia riguardo il Messia, cioè Gesù Cristo, che sarebbe venuto in un corpo per essere il sacrificio per il peccato dell'umanità. Isaia capitolo 53, versetto 1: chi ha creduto alla nostra predicazione e a chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? Egli è venuto su davanti a lui come un ramoscello, come una radice da un arido suolo. Non aveva figura né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo dei dolori, conoscitore della sofferenza, simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia. Era disprezzato e noi non ne facemmo stima alcuna. Eppure egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori. Noi però lo ritenevamo colpito, percosso da Dio ed umiliato, ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti come pecore eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via, e l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato e umiliato, non aperse bocca, come un agnello condotto al macello, come pecora muta davanti ai suoi tosatori, egli non aperse bocca. Fu portato via dall'oppressione e dal giudizio, e della sua generazione chi riflette che era stato strappato dalla terra dei viventi e colpito per le trasgressioni del mio popolo. Gli avevano assegnato la sepoltura con gli empi, ma la sua morte fu posto col ricco, perché non aveva commesso alcuna violenza e non c'era stato alcun inganno nella sua bocca. Ma piacque all'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato. Egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni, e la volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza, il giusto, il mio servo renderà giusti molti, perché si caricherà delle loro iniquità. Perciò gli darò la sua parte fra i grandi, ed egli dividerà il bottino con i potenti, perché ha versato la sua vita fino a morire ed è stato annoverato fra i trasgressori. Egli ha portato il peccato di molti e ha interceduto per i trasgressori. E consideriamo, ricordiamo quello che Gesù Cristo ha fatto col suo corpo. È scritto in 1 Corinzi capitolo 11 che quando osserviamo la cena del Signore, noi dovremo ricordare il corpo di Gesù Cristo. Qui ci sono delle parole forti che descrivono quello che Gesù Cristo ha fatto con il suo corpo per te e per me. I tuoi trasgressioni, le tue iniquità, insomma, i tuoi peccati preso su di sé per te, per al tuo favore, davanti a Dio, come sacrificio al tuo posto, è stato spezzato il corpo di Gesù Cristo. Se dobbiamo commemorare Gesù Cristo stamani, il suo corpo, il suo sangue e la sua morte, dobbiamo ricordarci di quello che Lui ha sofferto nel suo corpo per te e per me. Ricordiamoci ora la memoria del sangue di Gesù Cristo. E qui voglio sottolineare le cose grandi che Gesù Cristo ha fatto, il miracolo che è successo quando Gesù Cristo diede il suo sangue per te, affinché tu non dovessi dare il tuo proprio sangue. Vediamo quel versetto che ho già citato una volta, da Ebrei capitolo 9 e versetto 22. È scritto in Ebrei 9:22: e secondo la legge quasi tutte le cose sono purificate col sangue, e senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati. Il salario del peccato è la morte. Al fuori della morte, che è una conseguenza naturale del peccato, non c'è niente che può pagare il peccato tranne il sangue. Esiste solo quello. Soldi in scambio per peccato non esiste. Buone opere in scambio per peccato non esiste. Buone opere in scambio per peccato non esiste. Senza spargimento di sangue non c'è perdono per il peccato. Il salario del peccato è la morte. Questa è la regola. Questa è la conseguenza naturale del peccato tuo e peccato mio, che noi siamo, dobbiamo dare il nostro sangue, dobbiamo dare la nostra vita in scambio per i peccati che noi abbiamo commesso. Però noi sappiamo bene che il sangue di Cristo è stato dato in sostituzione per noi. E io voglio ora sottolineare quello che il sangue di Cristo ha fatto per noi, le grandi cose per commemorare il sangue di Gesù Cristo, per ricordare. Io voglio considerare la grande opera che è successo in noi tramite il sangue di Gesù Cristo, le grandi cose che sono state fatte tramite il sangue di Gesù Cristo. Non leggiamo tutti i versetti che ho scritto qui. Ho scritto Atti capitolo 20 versetto 28, che dice che Gesù Cristo col suo sangue ha acquistato la Chiesa, cioè te e me, ci ha comprato. Dio è il tuo padrone, Gesù Cristo è il tuo padrone. Perché? Perché col suo sangue ti ha acquistato. Lui ha pagato il prezzo della tua vita. La tua vita ha un valore, c'è un certo prezzo che deve essere pagato per dare a te la vita eterna. Quel prezzo è sangue. E Gesù Cristo col suo sangue ti ha acquistato. Cioè, c'era lì una situazione in cui qualcuno doveva pagare il prezzo delle nostre vite, e il prezzo era sangue perfetto, senza colpa. E Gesù Cristo alza la mano e dice: guarda, io pagherò quel prezzo. io acquisterò quelle persone e Gesù Cristo con il suo sangue ha pagato il prezzo per te. La tua vita ha un prezzo, il prezzo è stato il sangue di Gesù Cristo e l'ha pagato per te. Romani capitolo 5, versetto 9. Andiamo a quel versetto, voglio leggerlo e vediamo due cose precise che il sangue di Cristo ha fatto per noi. Romani capitolo 5, versetto 9, la Bibbia dice: molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. La Bibbia ci insegna che noi siamo stati giustificati tramite il sangue di Gesù Cristo. È un miracolo questa cosa, è una cosa molto desiderato essere giusto. Tutti noi vogliamo essere giusti e cerchiamo di essere giusti e presentarci giusti uno davanti all'altro. Quando c'è in discussione quanto sono stato giusto o ingiusto, io mi metto sempre dalla mia parte e dichiaro quanto sono giusto in un discorso. E in realtà non siamo giusti, non siamo giusti noi, però tramite il sangue di Gesù Cristo la Bibbia ci insegna che siamo stati giustificati. Io ho sentito dire tante persone che, fra virgolette, persone brave in questo mondo, che dicono: ah, Dio mi conosce bene e un giorno quando sto davanti a Dio io farò un discorso con Lui e Lui mi capisce, Lui conosce il mio cuore e io sarò giusto davanti a Dio. È impossibile. Puoi immaginare stare davanti a Dio e dire: sì Dio, io so che tu hai detto di non fare così e io ho fatto così, però guarda, io ero in questa situazione, ero costretto a fare così. Poi Dio, tu hai detto di fare così e io non ho fatto così, però tu mi capisci perché non ho fatto quello che mi hai detto di fare, perché io ero in questa particolare situazione e io dovevo fare così e cos'ha. E noi crediamo, c'è chi crede, che un giorno davanti a Dio ragionerà per essere giustificato davanti a Dio e dire: guarda Dio, io sono giusto e tu sai che io sono giusto perché la situazione della mia vita era così e tu mi conosci e tu conosci che io sono bravo e che ero meglio di tutti quelli che erano intorno a me. Ma puoi immaginare un discorso davanti al Santo Onnipotente Dio? Che qualcuno crede di poter stare davanti al Santo Onnipotente Dio e giustificarsi per il proprio merito? Non possiamo farlo. Siamo senza speranza se crediamo di fare una cosa del genere, ma non dobbiamo fare una cosa del genere. Sai perché? Tu sei già giustificato davanti a Dio. Tu davanti a Dio non devi giustificarti. Gesù Cristo col tuo sangue ti ha giustificato. Gesù Cristo è giusto. E la Bibbia ci insegna che è successo tramite il sangue di Gesù Cristo questo scambio, che al momento che noi mettiamo la nostra fede nel sangue di Gesù Cristo per quanto riguarda il proprio peccato, noi abbiamo la giustizia di Gesù Cristo. E io davanti a Dio non devo fare un discorso. Io devo solo dire: Dio, io mi fido del sangue di Gesù Cristo. E Dio dirà: il sangue del mio figlio ti ha giustificato. Che grande opera ha fatto il sangue di Gesù Cristo. Poi è scritto qui, sempre versetto 9, è scritto: saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Il sangue di Gesù Cristo ti ha salvato. Noi dovremmo sapere, se non lo sappiamo, dovremmo saperlo, che questo mondo sta andando verso la rovina, che un giorno ci sarà un grande giudizio. Non dovremmo mai pensare che Dio non giudicherà questo mondo per il peccato che ha fatto. Il giudizio sta venendo e sta venendo, io credo, molto veloce addosso di questo mondo. Ma se tu hai fede in Gesù Cristo, se tu hai messo la tua fede nel sangue di Gesù Cristo, tu sei salvato. Questa è la meravigliosa opera, la meravigliosa miracolo che è successo tramite il sangue di Gesù Cristo, che tu, tramite il sangue di Gesù Cristo, sei salvato dal giudizio che sta venendo addosso questo peccaminoso mondo. Andiamo ora ad Ebrei, capitolo 9, e versetto 14, e voglio solo vedere un po' le cose che il sangue di Gesù Cristo ha fatto per noi, per ricordarci del sangue di Gesù Cristo. Questo è l'elenco di cose che vi farò vedere, che ci ha acquistato, ci ha giustificato, ci ha salvato. Ora dirò in questo versetto che ci mette in posizione di servire il Dio Onnipotente, il sangue di Gesù Cristo. È un elenco di cose che, al quale aggiungevo fino all'ultimo momento della mia preparazione in questo discorso, perché in realtà il discorso di quanto il sangue di Gesù Cristo ha fatto per noi è un discorso molto lungo e potremmo parlare infinitamente di questa cosa. Io voglio solo sottolineare un po' di cose. Ebrei capitolo 9, versetto 14 dice questo: quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offerse se stesso, puro di ogni colpa, a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Sai che senza il sangue di Cristo tu non hai nemmeno accesso a Dio? E ora leggiamo anche quello in capitolo 10, versetto 19, se giri la pagina, è scritto: avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario, cioè nella presenza di Dio, in virtù del sangue di Gesù. Tu sai perché hai l'opportunità in questa vita di servire il tuo creatore? Perché il sangue di Gesù Cristo ti ha dato la capacità di farlo. Al fuori del sangue di Gesù Cristo, tu rapporto con Dio non l'avrai mai. Al fuori del sangue di Gesù Cristo, tu non hai accesso a Dio. Quante cose enorme, immenso ha fatto il sangue di Gesù Cristo. Dovremmo ricordare ogni volta che pieghiamo la testa in preghiera a Dio che quello lo possiamo fare perché Gesù Cristo ha sparso il suo sangue affinché io posso accedere al Padre in preghiera. Ed ecco perché andiamo in preghiera al Padre con, in cui è scritto la parola franchezza, abbiamo libertà. E andiamo con grande franchezza nel santuario di Dio. Perché? Perché Cristo, tramite il suo sangue sparso per te, ti ha dato la capacità di servire il tuo creatore, di conoscere il tuo creatore e di avere accesso a Dio. Ed ecco perché quando preghiamo, preghiamo nel nome di Gesù Cristo, perché al fuori del sangue di Gesù Cristo tu non puoi nemmeno pregare, non hai la libertà di accedere Dio al fuori del sangue di Gesù Cristo, perché al fuori del sangue di Gesù Cristo tu sei un peccatore, è solo quello. Ma nel sangue di Gesù Cristo, che hai accettato per fede, tu sei giustificato, tu sei santificato dai tuoi peccati, e vedremo anche quello, che noi non siamo santi, ma tramite il sangue di Gesù Cristo noi siamo considerati santi, anche se non lo siamo in realtà. Primo Pietro 1, 18 e 19 ci spiega che Gesù Cristo, andiamo per non saltarlo, andiamo a Primo Pietro 1, versetto 18 e 19, sapendo che non con cose corruttibili ogni sacrificio che vorresti offrire tu per il tuo peccato, tranne il sangue di Gesù Cristo, è una cosa corruttibile. Soldi sono corruttibili, buone opere, preghiere, sono tutte cose corruttibili, come argento, oro. Siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere tramite, tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto e senza macchia. Come è stato possibile essere riscattato, cioè riacquistato, salvato dal peccato, solo tramite il sangue di Gesù Cristo? Prima Giovanni capitolo 1 e versetto 7 ci dice che tramite il sangue di Cristo noi siamo purificati. Fratelli, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento vecchio che avete dal principio. Il comandamento vecchio è la parola che avete udito. Scusate, ho sbagliato. Prima Giovanni 1, 7. No, non, forse è secondo. No, io sono in capitolo 2, ecco perché. versetto capitolo 1, ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù Cristo, il suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Chi vorrebbe essere puro? Io vorrei essere puro, personalmente. Non voglio vivere nella colpa del peccato. Non voglio sentire la sporchezza del peccato. Hai mai fatto un peccato e ti sentivi sporco per quel peccato che avevi commesso? Perché il peccato è sporco. Il peccato è una cosa impura. Il sangue di Gesù Cristo ci ha purificato. Quello che noi non potevamo mai fare, Gesù Cristo l'ha fatto col suo sangue. Ricordiamoci del sangue di Gesù Cristo. Andiamo ora all'Apocalisse, capitolo 1, versetto 5, stesso discorso. La Bibbia qui ci dice che il sangue di Gesù Cristo ci ha lavato. E da Gesù Cristo, testimone fedele, il primogenito dai morti e il principe dei re della terra, a lui che ci ha amati e ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue. Il tuo peccato è stato lavato. Lo sporco della tua vita tramite il sangue di Gesù Cristo è stato lavato, e solo tramite il sangue di Gesù Cristo. Non c'è un altro modo per pulirti. Apocalisse capitolo 7 versetto 14 ci dice che Gesù Cristo col suo sangue ci ha imbiancato, cioè ora siamo puri, lavati, santificati, giustificati, salvati. In ogni modo, qualsiasi parola che vuoi usare per descrivere il modo in cui Gesù Cristo ha tolto il nostro peccato, è successo tramite il sangue di Gesù Cristo. Stamani voglio dire queste cose, e questo discorso non l'ho finito. Questo discorso di quello che abbiamo tramite il sangue di Gesù Cristo, quello che è successo quando Gesù Cristo ha sparso il suo sangue per te, è un discorso molto lungo. Potremmo approfondire parecchio più questo discorso, non c'è tempo per farlo, ma voglio solo dirvi questo stamani. Ricordati del sangue di Gesù Cristo. Ricordati quello che il suo sangue ha fatto per te. Ha fatto per te un miracolo, Gesù Cristo, col suo sangue. Ha fatto per te una cosa che tu non potresti aver mai fatto nella tua propria potenza. Ha fatto cose che la gente del mondo cerca di fare ogni giorno, cioè di togliere le ingiustizie, di togliere la colpa del peccato con oro, con argento, con preghiere, con tante cose religiose. La gente del mondo cerca di levare in qualche modo l'ostacolo che esiste fra noi e Dio, e Gesù Cristo semplicemente col suo sangue l'ha fatto per te, se lo accetti. Gesù Cristo, tramite il suo sangue, ti ha dato accesso all'onnipotente Dio, il tuo creatore, e ti ha dato la possibilità di vivere per Lui. Voglio considerare, in ultimo luogo, abbiamo visto il corpo di Gesù Cristo, quello che Gesù Cristo ha sofferto nel suo corpo. Abbiamo visto quello che Lui ha fatto spargendo il suo sangue per te. Ora voglio considerare il suo grande amore che ha dimostrato per noi tramite la sua morte, e ricordare un attimo la morte di Gesù Cristo. La bontà di Dio dimostrato tramite la morte di Gesù Cristo, abbiamo un po' l'idea da Giovanni capitolo 10. Giovanni capitolo 10 e versetto 11, la Bibbia dice questo: io sono il buon pastore, dice Gesù Cristo, il buon pastore depone la sua vita per le pecore. Gesù Cristo, tramite la sua morte, dando il suo corpo, dando la sua vita per noi, le sue pecore, ha dimostrato il grande amore che Lui aveva per te. Capitolo 15 di Giovanni e versetto 13 lo dice così: nessuno ha amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici. Cioè nessuno ti ha amato come Gesù Cristo ti ha amato, morendo al tuo posto. Tu dovevi morire per i tuoi peccati, ora non devi morire, perché il tuo grande amico Gesù Cristo è morto per te, al tuo posto, ha dato la sua vita per la tua vita, in scambio per la tua morte. Gesù Cristo ha dato la sua propria morte. Torniamo ad un passo che abbiamo già visto, Colossesi capitolo 1. Versetto 21 e 22. La Bibbia dice: e voi stessi che un tempo eravate estranei e nemici nella mente con le vostre opere malvagie, ora vi ha riconciliati nel corpo della sua carne mediante la sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, irreprensibili e senza colpa. E voglio, questo è ripetitivo, però vorrei che considerassimo questo fatto, che mediante la morte di Gesù Cristo ora tu puoi stare davanti a Dio. Guarda queste parole: santi, irreprensibili e senza colpa. Questo è quello che desideriamo tutti noi. Tutti noi andiamo avanti nella vita cercando di renderci santi davanti agli altri, irreprensibili davanti agli altri, senza colpa davanti agli altri. Senza successo, perché non è possibile, siamo tutti colpevoli. Siamo tutti colpevoli di cose per le quali siamo responsabili, i nostri misfatti, i nostri peccati. La Bibbia ci insegna che tramite la morte di Gesù Cristo tu hai la possibilità di stare dritto davanti a Dio, il grande giudice, santo, irreprensibile e senza colpa. Una cosa immaginabile che abbiamo tramite la morte di Gesù Cristo. Vediamo un attimo Secondo Corinzi capitolo 5 versetto 14 e 15, e voglio con questo considerare quello che sarebbe la nostra responsabilità. Volevo stamani giusto ricordare il corpo, il sangue, la morte di Gesù Cristo, ma tutto questo dovrebbe spingerci a vivere in un certo maniera in questa vita, e questo è sottolineato in Secondo Corinzi capitolo 5 versetto 14 e 15. Poiché l'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti, cioè Gesù Cristo morto per tutti noi qua stamani, Gesù Cristo è morto per tutti noi, tutti sono morti, cioè morti alla nostra carne, o almeno dovremmo esserlo, e che egli è morto per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. La domanda per noi stamani sarebbe questo: se Gesù Cristo ha dato la sua vita per te, non possiamo dare la nostra vita per lui? Se lui è morto per te, non puoi tu vivere per lui, cioè morire alla tua carne, morire alle tue proprie desideri, ai tuoi propri sogni, e vivere una vita dedicata all'onore e alla gloria di Gesù Cristo, se lui è morto per te? Se Gesù Cristo ha preso un corpo, è venuto qui a soffrire al tuo posto, non puoi tu dare il tuo corpo a lui? Se Gesù Cristo tramite il tuo sangue ti ha giustificato, ti ha santificato, ti ha riscattato, ti ha dato accesso al Padre, ti ha dato la possibilità di servire il tuo Dio, il tuo Creatore, non puoi tu vivere una vita santa, puro e giusto davanti a lui per il suo onore e per la sua gloria? E se Gesù Cristo è morto per te, non puoi tu vivere per lui? La risposta è sì, noi dovremmo vivere per lui, noi dovremmo essere giusti, santi e puri e lavati, perché lui ha fatto questa opera in noi, e dovremmo vivere una vita che indica che siamo stati lavati e purificati. Credenti, ti ricordi quello che Gesù Cristo ha fatto per te? Ricordi il sangue, il corpo e la morte di Gesù Cristo, che è stato tutto fatto per te, corpo spezzato per te, sangue sparso per te, morto per te, affinché il tuo corpo non lo devi dare, affinché il tuo sangue non lo devi spargere per i tuoi peccati, affinché tu non devi morire per il tuo peccato. Tutto un sostituto, in sostituzione per te, Gesù Cristo ha dato se stesso. Credente, non puoi vivere per quello che ha preso un corpo per te, è morto per te e ti ha dato tutto quello che ti serve per vivere una vita santo e puro in questa vita ora? Certo che lo possiamo. Ora una domanda per un non credente, magari c'è qui stamani chi non ha mai accettato il fatto che Cristo ha preso un corpo per te e che ha sparso il sangue suo per te e che è morto su quella croce per essere il sacrificio per i tuoi peccati, e tu ancora stai cercando di risolvere questo problema di rapporto con Dio, questo problema di ingiustizia, peccato e sporco di peccato davanti a Dio con cose corrittibili come le tue buone opere, come la tua cultura, la tua religione, le tue preghiere. E forse tu ancora non hai accettato Gesù Cristo come il tuo personale salvatore, fidandoti del suo sacrificio che ti basta, è sufficiente per tutti i tuoi peccati per tutto il tempo. Il sacrificio di Gesù Cristo fatto tutto per te. Se tu non hai mai accettato Cristo come tuo salvatore, accettalo ora.